È un mondo dove la morte è una spada di sole, quello che ci restituiscono i racconti raccolti nell'ultimo libro di Hans Tuzzi, uscito da pochissime settimane per Bollati Boringhieri. Hans Tuzzi è scrittore multiforme, bibliofilo, antiquario. Non è un caso che anche la sua identità sia in un certo senso doppia. Come saggista pubblica come Adriano Bon. Per le opere di finzione invece utilizza lo pseudonimo Hans Tuzzi, con cui ha firmato per esempio i romanzi Vanagloria oppure Nessuno rivede Itaca, ma anche la serie di Celebri gialli ambientati a Milano. Per questa nuova pubblicazione Tuzzi ha scelto una forma diversa rispetto a questi affreschi che, diciamo, si sviluppano su più romanzi. Anzi, si tratta infatti di una raccolta di brevi racconti dal titolo Metatestuale è scritto. Hans Tuzzi, che è già in collegamento con noi. Buongiorno e ben ritrovato a Rete 2.
Buongiorno e grazie a voi per essere vostro ospite.
Vorrei iniziare proprio dal titolo, è scritto. Lei lo ha voluto tutto in minuscolo e si è anche raccomandato con noi che apparisse tale. Inevitabile quindi chiederle di spiegarci come mai a questo punto, Tuzzi.
Sì, non è un capriccio, anche se temo sia una scommessa persa con i cataloghi online. Le lingue hanno in alcuni casi il maiuscolo e il minuscolo, in altri no. Ad esempio nel bacino mediterraneo il greco e il latino hanno maiuscolo e minuscolo, le lingue semitiche o gli stessi geroglifici egizi no. C'è una differenza. Questa è una differenza interessante perché noi pensiamo alle lapidi imperiali romane con tutte quelle maiuscole e quella è la dignità che vuole assumere un potere umano, un potere terreno. Ma prendiamo ad esempio il dialogo di Plutarco sulla E di Delfi, quel misterioso carattere, appunto una E greca, inciso sul pronao di ingresso all'oracolo di Delfi, cioè l'ombelico del mondo per i greci. Ecco, in tutte le lingue moderne, nelle stesse versioni manoscritte latine, quella E del titolo è maiuscola, ma l'originale greco lo è minuscolo. E lo è minuscolo perché appunto quella E è una manifestazione esoterica, sacra, di un altrove, del divino. Esattamente come il mane, mane, tekel, fares, che una mano invisibile verga sulla parete della reggia del re babilonese, è tutto minuscolo. Non solo perché l'ebraico non conosceva, l'ebraico antico non aveva maiuscole, ma perché appunto è una lingua divina. I messaggeri del destino usano la lingua degli uomini, ma non parlano la lingua degli uomini, non hanno bisogno della nostra grammatica. Ciò che il destino, Ananke, Dio, chiamiamolo come vogliamo, ci rivela è un lampo, è un tuono, è sempre un'epifania e talvolta una condanna, ma comunque non è una voce umana. Ora, quando ho scelto di intitolare il libro È scritto, anche perché Corrado Stajano e Paulo Coelho avevano reso impossibile intitolarlo Destini, come sarebbe sembrato naturale, ho scelto una espressione araba, Maktub, è scritto, che rinvia al concetto, che è un concetto universale, di libro del destino, lo ha anche Dante. L'universo, che è la manifestazione della presenza di Dio, Dio ovvero la natura, diceva Spinoza, l'universo è un libro in cui noi possiamo leggere anche i nostri destini. E tutti ricordiamo, per scendere un attimo di livello, il film Lawrence d'Arabia, quando Omar Sharif, nei panni dello sceriffo Ali, litiga con Peter O'Toole Lawrence, che vuole rischiare la propria vita per salvare quella di un uomo che si è perso nel deserto. Morirai, non ci riesci. Maktub è scritto, grida Ali come ultima risorsa. E Lawrence risponde: La Maktub, nulla è scritto. parte, salva l'uomo, lo riporta indietro, ma pochi giorni dopo sarà costretto ad ucciderlo di propria mano. E allora, Maktub o la Maktub? Questa è una domanda che ci accompagna come umanità da quando abbiamo iniziato a adornare le nostre grotte coi palmi tinti delle nostre mani, ma dura ancora oggi, altrimenti non andremo a leggere quei finti oroscopi che si trovano sulle riviste e sui giornali.
Ma allora arriviamo proprio al sottotitolo, Narrazioni di destini. Questo è un sottotitolo che lo lascia già in parte intendere. Questi racconti narrano tutti storie vere. Lei anche nei suoi cicli di romanzi gialli, penso in particolare a quelli che hanno per protagonista Norberto Melis, non lesina al lettore precisi riferimenti storico-sociali, ma in questo caso mi pare faccia un passo ulteriore. Da dove arrivano allora queste storie e come si sono trasformate in racconti?
Le storie sono in alcuni casi vissute, in tre casi vissute da me, e l'ultima esplicita la mia presenza, in altri da persone che ho conosciuto o da persone comunque fededegne che mi hanno raccontato queste vicende occorse ad altri, perché spesso il destino è tragico, quindi chi ha vissuto fino in fondo il proprio destino non è sopravvissuto per raccontarlo. Ad esempio l'antico del fiume venne raccontata ai miei quando io avevo 8 o 9 anni da un giovane missionario in America Centrale, che era missionario in America Centrale, la raccontò a casa dei miei e io ricordai questa storia che riemerse quando decisi di scrivere questo libro. Decisi la forma del racconto e decisi di spogliare la lingua il massimo possibile. Chi mi conosce come romanziere riconoscerà la mia voce, il mio stile, ma il ritmo è cambiato. E naturalmente ho scelto i racconti perché appunto i destini sono epifanie, sono momenti, anche quando partono molto, molto prima che si verifichino, quando il filo delle parche è molto lungo, ecco. E poi possiamo, se vuole, ma non so se questo interessi, parlare del rapporto che esiste fra forma lunga e forma breve in letteratura,
sì, proprio...
e cosa comporta per un autore.
Proprio su questo, in effetti, lei ha parlato di racconti, ma si tratta davvero di brevissimi racconti, a volte, che lei ha realizzato all'interno e per questo libro. Sono dei romanzi brevi o racconti lunghi quelli che fino ad ora lei aveva elaborato? Invece le storie di Escritto sono 47 folgoranti narrazioni. Prima lei parlava di epifanie, di poche pagine, a volte davvero soltanto un paio di pagine, quasi dei distillati che danno la sensazione proprio per questo motivo di essere stati a lungo meditati. È solo una sensazione o davvero per ottenere questo trionfo di essenzialità di lavoro di Lima lei ha dovuto davvero usare, diciamo, il cesello, ha dovuto veramente cimentarsi in un'operazione di riduzione estrema? E come mai allora ha voluto raggiungere questa brevità?
Allora, adesso io chiedo a lei e a chi ci ascolta un minimo di pazienza. Quando di fronte a racconti veri, perché ripeto, queste storie sono tutte storie che non ho inventato io, ma che ho sentito o vissuto, quando un autore si pone davanti al vero, al reale, comunque è obbligato a cambiarlo. Quando noi scattiamo una foto che non sia un selfie beota di uno che dà i piccioni a Venezia, in San Marco, quando noi scattiamo una foto già interveniamo su quella realtà che fotografiamo, non è come guardare fuori dalla finestra senza muoversi. E infatti esistono grandi fotografi e gente che fa fotografie, c'è una bella differenza. Allora, Klaus sosteneva che chi non sa scrivere un aforisma scrive un romanzo. Non parliamo poi di La Rochefoucauld, autore di aforismi, che scrisse e riscrisse e limò i suoi aforismi, in uno dei quali dice perfidamente: è proprio degli spiriti grandi restringere in poche parole molte cose. I piccini, al contrario, hanno il dono di parlare molto e dir niente. Quando ci si trova di fronte a un aspetto come questo, il narrare il momento in cui sentiamo nella nostra vita l'ala del destino, ecco che allora è necessario restringere la narrazione in qualcosa di estremamente concentrato. E il breve è sempre un genere più difficile del genere lungo. Una sinfonia può avere una frase un po' stanca, una ballata o un notturno, no, un poema può avere splendidi versi intervallati da versi più narrativi, un sonetto no. E così è per il romanzo e il racconto. Pensi soltanto a due grandissimi scrittori, diversissimi fra loro, come Kafka e Hemingway. Sono migliori autori di racconti o di romanzi? A mio personale giudizio, pur essendo grandissimi anche nei romanzi, sono migliori autori di racconti. Voi pensate ai 49 racconti subito, e ci penso anch'io, ma ad esempio Hemingway ha scritto anche un libro che ha anch'esso il titolo tutto minuscolo, In Our Time, poco letto, ma giudicato come uno dei suoi migliori dai critici. Allora, quando mi trovo di fronte alla pagina bianca e devo narrare il destino che ho concentrato, ad esempio, sotto il titolo Paura della paura, devo togliere tutto ciò che è superfluo, in questo sono favorito dall'essere del segno zodiacale dello Scorpione, a proposito del leggere nel cielo i nostri destini, devo togliere tutto ciò che è superfluo per ridurlo all'estremo. Ho avuto però una buona palestra, perché chi ha la pazienza di andare online trova su Paragone, con il quale collaboro abitualmente, una serie di racconti che si chiamano Storie innaturali, dove narro miei incubi. La dimensione onirica è molto simile alla dimensione sovrannaturale, diciamo, e obbliga anche lì a un'estrema povertà di mezzi.
Abbiamo parlato dell'ultima raccolta di brevi racconti di Hans Tuzzi, abbiamo anche poi parlato della narrazione onirica, siamo arrivati qui in quest'ultima risposta che ci ha dato appunto il nostro ospite Hans Tuzzi, che ringrazio molto per averci parlato del suo È scritto, uscito davvero da pochissime settimane per Bollati Boringhieri. A presto e a risentirci, Tuzzi.
Grazie, grazie davvero, buona giornata.